Finita questa prima diretta in cui naturalmente dai questi microfoni ci associamo con tutta la solidarietà che possiamo esprimere, e passiamo invece alla seconda diretta che in realtà riprende, cercherà di riprendere anche alcuni dei temi emersi nella diretta, risuonato più volte il tema sicurezza, e quindi invece andiamo a provare ad analizzare il tema e in particolare quelle che sono l'ultimo provvedimento che in questi giorni in discussione, in approvazione, già approvato dalla Camera, ora in discussione al Senato, il DDL 1660, che riporta le nuove misure in tema di sicurezza, e lo facciamo in diretta con noi, con Enrico Gargiulo. Enrico, ci senti?
Ciao, sì, buongiorno.
Ciao, professore all'Università di Torino di Sociologia, con cui vorremmo un po' approfondire il tema DDL sicurezza, le nuove norme che vengono messe in campo, e forse anche un po' diciamo al di là di una ricostruzione puntuale e normativa per punti, anche su invece diciamo un po' quella che è un'espressione, proprio un intento politico, un'idea di società e un'idea di intervento e lettura di come si può intervenire all'interno della società e di come si affrontino e si vengano rappresentati i problemi di ordine sociale all'interno della società. E io partirei da qualche tua impressione, poi ti vorrei chiedere, anche ricollegandosi ad altri provvedimenti che sentiamo, che sono stati un po' annunciati o sono in approvazione, un po' di riflessioni.
Allora, grazie innanzitutto. Io cerco di, magari parto da un po' ragionamento di, non dico lungo, ma medio periodo, per inquadrare questo ennesimo decreto sicurezza in una stagione di decreti iniziata ormai da 20 anni, proprio perché adesso l'aspetto tecnico ovviamente è importante, ma stanno girando parecchie analisi, documenti, alcuni anche di qualche mese fa ma ancora validi, perché credo che quelle modifiche apportate per il momento rispetto al disegno emerso già a maggio, se non sbaglio, se non prima, non siano così rilevanti. Quindi alcune cose che circolano sono molto dettagliate, non entro nei tecnicismi, rimando anche a livello di analisi, dirò cose abbondantemente dette scontate, quindi chiedo scusa per questo, ma cerco di fare un po' una somma di ragionamenti che stanno circolando in questo momento. È l'ennesimo episodio di una strumento, di una modalità di governo che ormai è diventato strutturale. Io non ho la conta adesso alla mano, credo e spero che qualcuno l'abbia fatta, ma se non ricordo male siamo esattamente a un giro di po' di 20 anni, perché penso che insomma poco meno, che questa idea di governare attraverso strumenti emergenziali emanati con il progetto della sicurezza risalga a metà degli anni 2000. Credo che nel breve governo Prodi, il ministro dell'interno Amato all'epoca, stesse facendo qualcosa, poi non mi ricordo se riuscì a emanarlo o no, perché quel governo è durato molto poco, era una maggioranza risicata, ma forse è iniziato lì, quindi è iniziato anche con il centro-sinistra, non con la destra, l'idea di utilizzare questo strumento di governo. Siamo a pochi anni dall'11 settembre, dal G8 di Genova, in una fase storica in cui la paura, il terrore, il pretesto del terrorismo internazionale unito a quello delle versioni interne stanno diventando pretesti molto solidi, molto legittimanti per intervenire con strumenti ultra repressivi e senza che bypassano un dibattito parlamentare vero e proprio. Quindi non c'è nulla di nuovo in tutto questo, quello che cambia un po' è il progressivo innalzamento dell'asticella. Se guardiamo un po' la storia di questi decreti, a parte alcuni tentativi estremi, insomma, come di grotteschi, che poi sono rientrati nel tempo, si va verso una progressiva criminalizzazione e repressione di soggetti e di luoghi. Un primo segnale è l'estensione degli spazi, questa cosa dell'allargamento del DASPO, ad esempio, a persone che avrebbero fatto cose o sarebbero pericolose, e quindi per questa ragione si impedisce loro di accedere a determinate strutture, come stazioni, infrastrutture varie, chiaramente un modo per punire soggetti che lottano, che ne so, per questioni ambientali, territoriali, ovviamente il movimento NoTav, o la logistica alla cui protesta si concentra in certi spazi. Quindi luoghi, determinati luoghi delle città, in generale del territorio, saranno sempre meno accessibili a determinati soggetti. L'altro è l'estensione dei soggetti, ovviamente, perché si va a punire in questo caso anche persone che collaborano e a vario titolo forniscono qualche tipo di supporto, anche solo ideale, ideologico, comunicativo. C'è una questione delle pratiche, se negli ultimi anni sono intensificate le pratiche nel senso dell'uso del corpo in forme di resistenza passiva, queste forme di resistenza sono criminalizzate, portano addirittura alla repressione, quindi stiamo arrivando a livelli per cui una forma appunto di inazione, se commessa in determinati luoghi, porta a finire in carcere per semplicemente vietato di spostarsi, farsi spostare da un altro soggetto. Quindi questo è il primo dato macroscopico. Questo tipo di le misure che hanno a che fare con certi spazi, certe categorie, certe modalità di espressione del dissenso sono oggetto di una criminalizzazione costante, neanche più strisciante. Diciamo, l'unica cosa positiva di iniziative di questo tipo è che sono esplicite. Ad esempio la parte sulla polizia, la parte in cui sostanzialmente si inaspriscono le pene per chi compie resistenza o violenza su soggetti appartenenti alle forze dell'ordine, poi con uno specifico trattamento, se non ho capito male, per la polizia anche rispetto agli altri pubblici ufficiali, e rimanda proprio a un modello di società, se vogliamo, premoderno. Nelle varie teorie e teorizzazioni sulla polizia si parla appunto di una polizia del sovrano che poi sarebbe stata sostituita nei regimi democratici da una polizia del cittadino. Ovviamente teorie, a mio avviso, infondate, penso che non si è mai avuto in nessun contesto formalmente democratico un passaggio di questo tipo. La polizia è e rimane un attore che non è a difesa veramente di tutti e tutti, ma a difesa di una minoranza di persone, di una elite, insomma di un gruppo dirigente, di categorie sociali che hanno una certa rilevanza socio-economica, anche se non sono al governo, ma sono particolarmente ricche, benestanti e prestigiose dal punto di vista sociale e socio-economico. La polizia è difesa soprattutto, se non esclusivamente, di queste categorie di soggetti. Quindi il passaggio a una gestione della sicurezza veramente democratica per tutte e tutti non si è mai avuto. Queste iniziative lo dimostrano. Chi si permette di anche soltanto ostacolare in maniera passiva la polizia quando sta protestando per magari i diritti garantiti dalla Costituzione si ritrova a subire un processo di criminalizzazione effettivo, cioè finire in carcere per non aver commesso magari neanche alcuna forma di violenza esplicita. Sul piano più generale, quindi, questo decreto precedente è interessante sull'idea di sicurezza e di ordine pubblico che è dominante nell'Italia del 2024, che è in continuità con quella del ventennio precedente. Uno studioso francese, Albert Castel, parecchi anni fa ha parlato di due sicurezze, una civile e una sociale, una sicurezza come difesa da minacce della propria incolumità fisica versus una sicurezza invece che da una protezione fornita dall'autorità pubblica nei confronti della povertà, delle malattie, della fine del lavoro. Queste due sicurezze che appunto sulla carta, secondo la lettera delle norme, delle costituzioni vigenti nei regimi democratici dovrebbero essere bilanciate, sono in uno sbilanciamento assoluto, cioè si disinveste sulla sicurezza sociale tagliando l'assistenza pubblica e si insiste invece sulla sicurezza civile, cioè sulla protezione, ma non che si faccia protezione veramente, si capisce poi da cosa, nel senso che si gioca la carta retorica del vi proteggiamo e in cambio di questo state zitte e buone sul fatto che tagliamo servizi sociali, che tagliamo sicurezza sociale. Quindi c'è un rapporto tra le due sicurezze che è molto ambiguo: da un lato una viene compressa, dall'altra o comunque viene tendenzialmente riservata soltanto alle categorie specifiche della popolazione, l'altra è usata retoricamente come scusa per distogliere da dettagli all'altra.
Su questo volevo portare un esempio che sta diciamo fuori dal pacchetto sicurezza, però secondo me ben evidenzia proprio la lettura e l'idea di intervento diciamo nella società da parte di questo governo, ma non solo. Credo che la portata sia più ampia. E per esempio diciamo di qualche settimana fa la polemica e diciamo l'allarme su le aggressioni negli ospedali verso personale medico, e naturalmente la lettura di questo problema in nessun modo viene diciamo ricollegato a quello che è la distruzione di un sistema sanitario, la riduzione delle capacità e delle qualità di cura all'interno di quegli spazi e in generale del sistema sanitario pubblico, ma viene ricondotto, no, così a una, cioè nel senso, a un'idea, a una forma di ordine pubblico, un'altra questione di ordine pubblico, per cui si può arrivare a presentare, no, e a proporre l'idea di DASPO sanitario per chi si diciamo per chi si rende che mette in atto comportamenti violenti, no? Quindi con proprio una lettura che espelle proprio quell'idea, come dicevi tu un attimo fa, quell'idea di sicurezza sociale, cioè nel senso tutto quel contorno che non è semplicemente la questione della propria sopravvivenza fisica, e eliminando totalmente le cause e i sensi e i contesti entro cui diciamo accadono certi fenomeni sociali.
Assolutamente sì, si è scelto un esempio chiaro e cristallino, sì, anziché indagare sul perché è salito, ammesso che realmente lo sia, il livello di violenza nelle strutture pubbliche. Questo non voglio negare che non avvengano violenze, assolutamente, per chi lavora nel settore possono essere un problema molto serio e grave, ma anziché interrogarsi sul perché ci sono, sul perché eventualmente aumentano, sul perché cambiano, si nega alla radice qualunque ragionamento strutturale, le istituzioni pubbliche non si assumono alcuna responsabilità al riguardo, caricano la responsabilità sui soggetti che commettono queste violenze, dipingendole come dei mostri totalmente contestualizzati che vanno lì e senza alcuna ragione aggrediscono il personale, e non c'è alcun riferimento, appunto viene deciso qualunque nesso tra la violenza e il ritiro dell'investimento nelle strutture sanitarie, nella sanità in generale. Ma qui c'è anche un problema di numeri interessante, di uso politico dei numeri, che riguarda anche la questione Rom, perché qui su alcuni casi, ripeto, su alcuni casi specifici si costruisce una sorta di tesi generale, la sanità è sotto attacco. Ripeto, con questo non voglio minimizzare i casi di aggressione e violenza che sono avvenuti, che avvengono, ma che probabilmente sono sempre avvenuti, non ho numeri alla mano qui, quindi non mi lancio in ipotesi a riguardo. Però è evidente che qui c'è una rimozione del nesso tra delle cause strutturali, la violenza viene decontestualizzata. In un altro caso c'è un gioco proprio sui numeri ancora più estremo, quello delle persone rom e delle donne incinte che andrebbero a fare rapine, scippi con i figli minori, con i figli piccoli o addirittura incinte proprio per evitare il carcere. La solita questione anche pompata da insomma soggetti mediatici, nati anche in alcuni casi con intenzioni apparentemente di porre il sistema a finire male, che giocano sulla rappresentazione come massiva di un fenomeno che in realtà è ristretto, quello appunto del scippio e rapine commessi sulla metropolitana di Roma, in particolare da donne rom, senza qui anche produrre numeri significativi, senza produrre alcuna evidenza statistica che giustifichi l'intervento, si costruisce una tesi e si prende sulla base di questa tesi non dimostrata, non corroborata, ma non si costruisce un provvedimento durissimo che viola tantissime norme internazionali, oltre a qualunque senso morale minimo che determinate categorie di persone non dovrebbero mai finire in struttura carceraria, ci dovrebbe finire nessuno, ma in particolare persone in determinate condizioni. E questo uso di numeri però è inquietante, perché rispetto anche ai feriti delle forze dell'ordine sono anni che si riscontra. Io, per caso, quando posso lo ricordo sempre, circa 10 anni fa viene pubblicato, forse 8, vabbè, non è importante, un volume 10 anni di ordine pubblico, tra l'altro scritto da due esponenti delle forze dell'ordine, da un collega universitario di un'università privata, la cui tesi era la seguente: la polizia si è comportata bene negli ultimi 10 anni in ordine pubblico e questa, abbiamo la prova è che ci sono più feriti dalle forze dell'ordine che tra i manifestanti. Ah, nonostante il sociologo, coautore del libro, insegni metodologia, non viene riportata la cosa minima che si dovrebbe fare ogni volta che si propone un dato: spiegare da dove è stato preso quel dato e soprattutto come è stato costruito, qual è la fonte e quant'altro. E quindi si spaccia come verità qualcosa di assolutamente non dimostrato. Come l'avete contati questi feriti? Chi sono i feriti tra le forze dell'ordine? Cosa significa essere ferito? Andare a farsi refertare, che ne so, una storta alla caviglia che si è presa correndo, un'intossicazione dal gas che il poliziotto stesso ha sparato, una storta, non lo so. Chi sono i feriti tra i manifestanti? Quelli che hai arrestato o tutti quelli che non hai arrestato, non hai fermato? Non li vedi tra i feriti, ovviamente, perché non vanno a farsi refertare la ferita, non compaiono nelle statistiche. Quindi sulla base di numeri totalmente alterati, qualunque persona con un minimo di competenze, non dico metodologiche, proprio di buon senso, direbbe: ma dove l'hai preso questi numeri e che come l'hai tirati fuori queste tabelle? Sulla base di non evidenze come queste si costruiscono politiche. Quindi questo è un problema gigantesco. Cioè, se dico io devo arrestare le donne rom prese incinte perché non se ne può più del fatto che fanno gli scippi in metropolitana, senza dire quanti sono sti scippi, quando sono avvenuti, quale sarebbe l'incidenza sulla popolazione, nulla, nessun dato, nessun elemento, nessun tipo di... Non che un dato ovviamente prodotto, per come la vedo io, giustificherebbe la politica, non sto dicendo questo. Sto dicendo però che dalla prospettiva del decisore pubblico non c'è nessuna, siamo al punto tale che non c'è neanche bisogno di legittimare la propria scelta con un minimo di base informativa. Se la spari lì così, boom, e siamo a posto. E questo è un problema allarmante, perché non mi pare ci sia una reazione pubblica di alcun tipo. In altri contesti, ad esempio rispetto al Covid, c'era una contestazione pubblica, al di là della sua plausibilità, della sua correttezza, rispetto al dato. Qui non si muove nulla, sopra un altro fenomeno interessante. Perché in certi ambiti le persone si svegliano e reagiscono contro determinate statistiche contestandole, in questo caso no, o contro l'assenza di numeri. Sarebbe interessante che qualcuno chiedesse al Ministero dell'Interno, alle forze di polizia, di rendere conto, essere accountable, per usare un parolone internazionale, di quello che fanno anche attraverso le basi statistiche, informative sulle quali prendono decisioni. Questa roba qui è totalmente assente, ovviamente non penso che sarebbe la soluzione, ma ripeto, facendo sempre il gioco di mettersi dalla prospettiva dell'istituzione, stando dentro le sue regole democratiche di funzionamento, le viola sistematicamente, perché se fosse del democratico un processo di questo tipo, la base su cui prendi la decisione dovrebbe essere molto meglio presentata e molto più solidamente, no, esposta e raccontata, e invece non c'è nulla di tutto questo. È un fenomeno, direi, abbastanza meno evidente di altri, ma abbastanza allarmante.
Io un po' in chiusura, però volevo mettere ancora due spunti anche su questo, molto ricorrente, di cui siamo tutti consapevoli, come questi dispositivi, a volte che sembrano anche marginali e apposti su piccole, no? Popolazioni o veramente popolazioni specifiche, che in realtà diventano corpo e strumento poi utilizzabile, estendibile nella giurisprudenza e non solo, cioè anche nella pratica amministrativa in tutta una serie di pratiche e dinamiche di sanzione, di applicazione rispetto a determinate popolazioni, di cui il DASPO è evidentemente proprio il caso più eclatante, quindi nato con una specifica connotazione per un particolare ambito, no? Quello degli stadi, e una particolare popolazione come quello degli ultras, e poi abbiamo visto come questo strumento, una volta inserito nella giurisprudenza, sta prendendo pieghe e applicazioni in ogni lato e su questo credo che ci debba far riflettere su tanti dispositivi che che vengono inseriti, e allo stesso tempo invece una riflessione più generale, anche un po' di chiave di rappresentazione, no, del senso di questo decreto di sicurezza, che vede le firme di congiunte del Ministero degli Interni, della Giustizia e della Difesa, che secondo me dà anche una rappresentazione plastica, no, del momento e di come di una costruzione di forse anche sì di, non so se di un'emergenzialità, ma ormai cioè nel senso una società di guerra, cioè nel senso una società che non si può permettere deviazioni, non si può permettere disordine, ecco.
Sì, assolutamente, guarda, partire proprio dal DASPO, ieri ero preso in una scuola per un'iniziativa molto bella, ricordato queste cose qui, non mi ricordo mai qual è la curva dove è stato esposto questo striscione, ma credo nel 2004, forse anche prima, insomma, compare questo striscione, DASPO, oggi agli ultra, domani a tutta la città. Ecco, siamo arrivati ma ben oltre la città, quindi è stato assolutamente profetico. Già nelle curve si era capito tanti anni fa che quello strumento riservato allora era un pretesto per estenderlo ad altre categorie, e questo la dice lunga appunto sugli strumenti di governo. Un dispositivo, in questo caso amministrativo, viene introdotto, una volta introdotto sfugge al controllo, nel senso che diventa, può far venire in mente a qualche altro decisore politico altre applicazioni dello stesso strumento, quindi sfugge al controllo nel senso che nasce per un motivo e poi suggerisce, l'esistenza stessa dello strumento suggerisce altri motivi, altri usi, altre categorie per essere applicato. Questo è un fenomeno interessante, abbondantemente studiato, ma mai abbastanza, perché proprio dice qualcosa di molto interessante sulla pericolosità del giocare con strumenti repressivi senza rendersi conto delle conseguenze, oppure facendolo apposta, dice, la butto lì, comincio una categoria marginale, marginalizzata, che non frega nulla a nessuno, e gli ultra tutti pensano che sono brutti e cattivi, e quindi non si preoccupano, nessuno protesterà, anzi ringrazierà, poi quando gli arriverà lo strumento addosso sarà troppo tardi, perché come lo strumento esiste ed è pienamente legittimato, assolutamente. Quindi questa mi pare un'ottima conclusione come monito per quello che sta succedendo e che temo succederà in futuro.
Allora, se non avevi altri spunti, altro da aggiungere,
noi... guarda, se le cose sarebbero milioni, però direi che forse per il momento basta. Ne riparliamo poi. Ecco, giusto la cosa sui ministeri, scusami, la sto dimenticando. Assolutamente sì, questo è un aspetto centrale. Questa alleanza tra forze dice una cosa molto interessante sulla compattezza in questo momento dei vari frammenti e pezzi della macchina statale, assolutamente.
Sì, su questo concordiamo, e anche a qualcosa di dei tratti ancora più inquietanti, oltre a tutto quel che già di inquietante c'è, e torneremo sicuramente a parlarne, perché non vogliamo che questo decreto, quantomeno liberticida, passi così senza essere sotto la luce dei riflettori. Quindi noi ti ringraziamo per l'approfondimento di oggi e a risentirci. Grazie.
Grazie a voi, a prestissimo, grazie.